SBS Italia.
Dunque, questa mattina apriamo il programma dal Medio Oriente e andiamo per la precisione in Israele, dove per noi c'è il corrispondente del Manifesto, Michele Giorgio. Buongiorno Michele, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, dunque, il primo ministro Benjamin Netanyahu è stato incriminato per corruzione e frode in relazione a 3 indagini che lo vedono coinvolto ed è il primo ministro della storia israeliana a trovarsi di fronte a un'incriminazione del genere mentre è ancora in carica. Tutto questo a pochi mesi dalle elezioni politiche in Israele. Intanto ti chiedo, come prima cosa, di fare un passo indietro e ricostruire quelle che sono le tappe di questa vicenda.
Beh, è una vicenda giudiziaria e allo stesso tempo anche politica, è una vicenda anche che va indietro di parecchio. Netanyahu, diciamolo subito, è sempre stato coinvolto per tutta la sua carriera politica in una serie di indagini che per la verità si sono concluse sempre con la completa chiarezza e è stata fatta piena luce sulla sua estraneità alle accuse che gli venivano mosse. In questo caso invece le cose sono andate in maniera diversa. Dopo un'indagine che è durata quasi 2 anni, su richiesta della polizia, il procuratore generale dello Stato, Avishai Mandelbit, ha valutato che le prove raccolte dalla polizia erano sufficienti per poter decidere di rinviare a giudizio, di incriminare Netanyahu. In realtà, da un punto di vista tecnico e della legge israeliana, siamo ancora in una fase molto preliminare, perché a Netanyahu saranno concesse una o più udienze dal procuratore generale Mandelbrit e soltanto dopo questo udienze qui Netanyahu cercherà, come dire, di scagionarsi, di chiarire la sua posizione, Mandelbrit deciderà definitivamente di incriminarlo. È chiaro che la strada è in quella direzione e difficilmente ci sarà un'inversione di marcia, però sta di fatto che siamo ancora in una fase preliminare e vedremo come va a finire. Quello invece che sta avvenendo è che chiaramente tutta questa vicenda sta avendo un forte impatto sulla campagna elettorale per il voto che ci sarà tra poco più di un mese, il 9 aprile, quindi Netanyahu si trova, assieme al suo partito naturalmente, in una condizione molto diversa rispetto agli ultimi 10 anni in cui lui è stato primo ministro in maniera consecutiva più volte. E questa invece questa occasione gli avversari ce li ha per davvero e sono in grado anche di batterlo, sondaggi alla mano. Poi vedremo Netanyahu, che è un animale politico eccezionale, che ha una vitalità politica fuori dal comune, se saprà uscire vincente anche da questa situazione così difficile. Ma al momento, per la prima volta in 10 anni, i sondaggi lo danno in gravissima difficoltà, decisamente indietro, non solo come partito, ma anche con la possibilità di poter formare una coalizione di governo dopo il 9 aprile, anche nel caso in cui riuscisse a vincere le elezioni.
Ecco, il Likud ovviamente si è schierato compatto dalla sua parte, quindi questo significa che, così come lui ha già annunciato, non dovrebbero esserci però ribaltoni in vista delle elezioni. Tu hai accennato all'opinione pubblica. A questo riguardo, in Italia siamo abbastanza abituati ad avere delle percezioni particolari rispetto alle vicende giudiziarie attorno a uomini politici. Il caso Berlusconi è abbastanza evidente in questo senso, illuminante, cioè sia stato un eccesso di semplificazione da parte della stampa internazionale o una prospettiva deformata dai media e dalla propaganda interna, ma c'era sempre stata una forbice enorme tra la percezione di Berlusconi in Italia e quella che se ne aveva all'estero. In questo caso, qual è la percezione dell'opinione pubblica israeliana rispetto a questa vicenda e rispetto a Benjamin Netanyahu?
Ma direi che è molto interessante, perché anche nell'elettorato di destra, e chiariamolo subito, Israele è un paese dove la maggioranza degli israeliani è orientata sul centrodestra, insomma già da diversi anni, in cui le forze di sinistra progressiste fanno grande fatica a raccogliere consensi. Gli avversari di Netanyahu non sono proprio degli uomini da sinistra, in realtà sono degli uomini di centro che buttano parecchio verso destra. Detto questo, bisogna dire che anche una parte dell'elettorato di destra, di coloro che nelle intenzioni di voto fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, erano decisi a riconfermare la loro preferenza per la destra, adesso invece hanno delle difficoltà perché dicono che Netanyahu dovrebbe dimettersi o comunque subito, altri dicono dovrebbe dimettersi non appena arriverà l'incriminazione ufficiale, e altri invece dicono no, che sono i suoi sostenitori più duri e puri, e dicono no, Netanyahu è vittima di un complotto politico, questa è la tesi poi di Netanyahu, i suoi avversari vogliono rimuoverlo dal potere passando attraverso la giustizia e non le urne, e quindi gli chiedono di andare avanti in ogni caso. La legge israeliana tra l'altro non prevede le dimissioni automatiche del primo ministro in caso di incriminazione, quindi è possibile che Netanyahu, al di là del risultato elettorale, naturalmente non rinuncerà a nessuna carica politica, ma andrà avanti. Però come primo ministro la sua carriera potrebbe essere giunta al capolinea, almeno per i prossimi anni. E quindi diciamo, c'è questo aspetto molto interessante dove una parte dell'opinione pubblica, anche quella che ha sempre votato Netanyahu, crede che questa incriminazione debba pesare molto nelle scelte del primo ministro, ed è per questo che nei sondaggi immediatamente dopo l'incriminazione c'è stato un brusco calo del Likud in termini di seggi ed un brusco calo anche nel gradimento popolare nei confronti di Netanyahu.
Senti, ti chiedo in conclusione, Michele, di fare a questo punto un triplo carpiato: se Netanyahu e se la destra finissero per perdere le elezioni anche in seguito a questa indagine giudiziaria, ricordiamo che Netanyahu rischia fino a 10 anni di prigione, e al governo finisse l'opposizione, come cambierebbe la politica interna, ma soprattutto quella internazionale di Israele, se cambierebbe?
Beh, diciamo che come accennavamo prima, è chiaro che occorrerà vedere come va questo mese. Netanyahu si giocherà tutte le sue carte e sta puntando molto su uno slogan. Queste elezioni sono o Bibi o Tibi. Spiego subito: Bibi è il soprannome di Netanyahu, come è conosciuto anche all'estero, Benjamin Netanyahu detto Bibi. Tibi invece è un deputato arabo alla Knesset, cioè un deputato palestinese con passaporto israeliano, che è un uomo politico anche molto noto, e quindi Likud cerca di spiegare che o verrà riconfermato Bibi o gli israeliani si ritroveranno al potere anche Ahmad Tibi, questo deputato arabo, che secondo alcune teorie potrebbe offrire il suo sostegno esterno ad un governo di centro guidato dall'ex capo di Stato Maggiore Gantz e dall'ex giornalista Yair Lapid, che sono i principali avversari di Netanyahu dati in vantaggio nei sondaggi. Quello che potrebbe accadere dopo è difficile prevederlo. Sicuramente non ci saranno degli scossoni, cioè è difficile immaginare che una sconfitta di Netanyahu ed un'ascesa al potere di Gantz e Lapid, i suoi avversari centristi, possa portare, per quanto riguarda le questioni diplomatiche ed internazionali, cioè la politica estera, dei cambiamenti drammatici. È chiaro che Gantz e Lapid probabilmente avrebbero un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti dei palestinesi e del presidente palestinese Mahmoud Abbas, ma sostanzialmente non andrebbero a cambiare quelli che sono i fondamentali della politica estera e verso i palestinesi di Israele. Cambiamenti invece potrebbero avvenire all'interno, si potrebbe rilassare un clima sociale che è stato piuttosto teso negli ultimi anni, e potrebbero anche aversi dei cambiamenti rispetto al rapporto tra la maggioranza ebraica del paese e le minoranze, cioè la minoranza palestinese, i drusi, che sono rimasti molto delusi da questa legge approvata lo scorso luglio dal Parlamento israeliano, la Knesset, che in sostanza ha dichiarato che Israele è lo Stato della nazione ebraica, e questo naturalmente ha lasciato tutte le minoranze senza fiato, senza parola, perché questo naturalmente, come dire, sancisce nero su bianco che ci sono dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B. Ecco, Gantz e Lapid hanno promesso di rivedere quella legge, e questo, se dovesse accadere, sicuramente potrebbe contribuire a rilassare il clima sociale, che adesso certo non è tranquillo, però ecco, scossoni non se ne prevedono.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.